Giallo e nero di Daniele Biacchessi.
Marco Mariconda, allora capo della squadra mobile di Brescia, ripercorre al microfono di Maria Luisa Pezzali il momento più tragico delle indagini sul sequestro di Giuseppe Soffiantini.
La morte di Donatoni, che tutti ricordiamo con grandissimo dolore sempre, è stato naturalmente un motivo principale e parallelo alla liberazione dell'ostaggio, che ci ha dato ulteriore energia, perché sapevamo di avere un motivo in più per risolvere bene il sequestro. Quando è stato ammazzato Donatoni, noi eravamo tutti abbastanza preoccupati, anche per la gestione dell'ostaggio, perché la morte di un ispettore di polizia comporta confusione nei rapitori, in chi come Farina e Cubeddu gestivano direttamente l'ostaggio. Questo ci faceva molta paura per la vita dell'ostaggio. Poi ci sono stati ulteriori contatti con i rapitori che lasciavano intendere che le trattative erano aperte e che non volevano nessun intermediario, volevano trattare direttamente solo con i familiari. Per cui naturalmente questo, ferme restando le perplessità nostre, però ci lasciava intendere che Soffiantini fosse ancora in vita e quindi sulla falsariga di queste trattative poi si è arrivati alla liberazione dell'ostaggio.
Così Marco Mariconda accoglie Giuseppe Soffiantini appena liberato.
La prenderei a schiaffi perché ci ha fatto lavorare tanto.
Le indagini sul sequestro di Giuseppe Soffiantini sono frutto di una straordinaria attività investigativa, compiuta ai massimi livelli, come ricorda Marco Mariconda.
Io racconto spesso questo periodo in questi termini. Dico sempre che con il collega Mazza, attualmente questore, ci alternavamo, io dormivo dalle 5 alle 7 del pomeriggio in ufficio sul divano e con i telefoni che squillavano, e quindi le ore di sonno perse sono state tante, però ecco, la stanchezza non la sentivamo perché avevamo l'energia dell'indagine, la passione dell'indagine e un apparato investigativo che ci entusiasmava e ci faceva dimenticare ogni forma di stanchezza. Eravamo probabilmente tutta l'Italia, anche perché c'era questo aspetto mediatico del sequestro, tutta l'Italia era diventata una grossa famiglia, di cui noi forse rappresentavamo la frangia più importante, perché gestivamo le indagini, era una grossa famiglia che cercava questa persona, che voleva fortemente che tornasse a casa e che grazie a Dio oggi è a casa sua.
Con Soffiantini finalmente libero, gli inquirenti possono stringere il cerchio intorno ai sequestratori.
L'obiettivo è rintracciare i due carcerieri, di cui si sa già tutto. Sono due nomi storici dell'Anonima, gli autori di altri sequestri, Giovanni Farina e Attilio Cubeddu. Sparire nel nulla è una loro specialità. È il denaro segnato del riscatto, la pista principe. Il 19 marzo 1998, in Veneto, vengono arrestate quattro persone per tentato riciclaggio di banconote provenienti da quei 5 miliardi in dollari.
Intanto si apre una pagina secondaria legata al sequestro.
A Roma viene arrestato per concussione il generale dei carabinieri Francesco Delfino. Aveva millantato contatti utili per la liberazione dell'imprenditore con i familiari di Soffiantini, dai quali aveva ricevuto 1 miliardo di lire, soldi utilizzati per fini personali. L'alto ufficiale verrà poi condannato in via definitiva a 3 anni e 4 mesi per truffa aggravata.
Il 21 settembre 1998 si apprende dell'arresto a Ferragosto in Australia di Giovanni Farina.
Rolex al polso, passaporto falsificato con il nome di Luigi Valiante, Farina viene bloccato alla dogana dell'aeroporto di Sydney per denaro in eccesso non dichiarato. 150 milioni di lire, in dollari e franchi svizzeri, nascosti nella valigia. Di qui la denuncia e i controlli, che porteranno al suo riconoscimento. Farina, però, verrà estradato in Italia solo 1 anno e mezzo più tardi, il 25 maggio del 2000. Nessuna traccia, invece, di Attilio Cubeddu.
Attilio Cubeddu, 59 anni, è la primula rossa dell'Anonima Sarda. Figura nella lista dei primi 10 latitanti più pericolosi, inserito nel programma speciale di ricerca della Polizia Criminale. Nato ad Arzana, nel Nuorese, oltre che in quello di Giuseppe Soffiantini, risulta coinvolto in diversi sequestri di persona: Cristina Peruzzi, Patrizia Bauer e Ludovica Rangoni Machiavelli, per i quali in precedenza era già stato condannato a 30 anni di carcere. Cubeddu è irreperibile dal 7 febbraio 1997, pochi mesi prima del sequestro Soffiantini, quando uscì dal carcere Badue Carrus di Nuoro grazie ad un permesso premio. Dal 18 marzo 1998 le sue ricerche sono state estese in campo internazionale.
Intanto, davanti alla Corte d'Assise di Roma, inizia il processo per il sequestro e l'omicidio di Samuele Donatoni.
18 gli imputati, ai quali in seguito si aggiungeranno altri 3 per riciclaggio di parte del riscatto. La posizione di Farina, non ancora estradato, viene stralciata. I primi 9 imputati vengono giudicati con rito abbreviato, 8 condanne e una assoluzione. A Pietro Raimondi, di Manerbio, bassista della banda, vengono inflitti 13 anni e 4 mesi. Ad Agostino Mastio, il pentito del gruppo, 7 anni e 4 mesi. Il 12 aprile 2000 arrivano le condanne del troncone principale, tutte già definitive. Ergastolo al latitante Attilio Cubeddu, 25 anni a Osvaldo Broccoli e a Giorgio Sergio, pene comprese tra i 2 e i 3 anni per altri 3 imputati minori, accusati di favoreggiamento e riciclaggio.
Giuseppe Soffiantini commenta così la prima sentenza.
Io veramente non considererei soddisfatto o insoddisfatto, perché, come ho già detto più volte, ho preso le distanze io da questi fatti. Il discorso personale è stato quello del perdono, anche per liberare me stesso definitivamente del sequestro. Non si può immaginare di vivere nell'odio, nel rancore, nel risentimento e pensare di dormire tranquilli, come fortunatamente io faccio. Quindi il perdono è un discorso personale. La giustizia è la giustizia sociale e deve fare il proprio corso. Io non ho preso le distanze e quindi non vorrei neanche commentare questo fatto. E si hanno avuto le prove e hanno fatto una condanna.
Un mese dopo l'Australia concede l'estradizione di Giovanni Farina, ma solo per l'imputazione di sequestro di persona, non per quella di omicidio dell'ispettore Donatoni.
Il processo che prende il via a Roma si concluderà il 29 marzo 2001 con la condanna a 28 anni e 6 mesi di reclusione. L'imputato, che ha sempre negato di essere uno degli autori del sequestro, invia alla Corte un memoriale nel quale si definisce un perseguitato dalla giustizia per le sue origini sarde.
Ma i colpi di scena nella storia del sequestro di Giuseppe Soffiantini non sono finiti.
Dopo 3 sentenze passate in giudicato, a 8 anni dalla morte dell'ispettore dei NOX Samuele Donatoni, il 14 dicembre 2005 la Quarta Corte d'Assise di Roma mette nero su bianco un'altra verità. A causare la morte dell'agente scelto a Rio Freddo fu il fuoco amico e non un proiettile sparato dal Kalashnikov del bandito Mario Moro. Lo stabilisce l'ultima perizia disposta, quella affidata agli esperti balistici Geraldo Capannesi, Antonio D'Arienzo e Stefano Moriani, secondo la quale Donatoni fu raggiunto da un colpo di pistola calibro 9 Parabellum, arma in dotazione alle forze di polizia.
La nuova perizia sulla morte di Samuele Donatoni farà dire a Giuseppe Soffiantini che la responsabilità resta comunque dei sequestratori.
È una piaga che non si chiude mai. Sono ormai passati 8 anni e ancora siamo qui a mettere il dito, come si dice, nella piaga. Il mio pensiero va soprattutto ai genitori, al fratello, ai familiari di Samuele Donatoni, che naturalmente come continuamente riaprire una pagina dolorosissima. E poi va anche a quel poliziotto che ha avuto la sfortuna di quel trambusto, immagino, di notte, al buio, i boschi, eccetera, di sparare quel terribile, quel colpo che poi, se è vero, è quello che ha costato la vita all'ispettore di Nostro Mille Donatori. Speriamo che comunque la chiarezza credo non faccia male a nessuno e certamente non si potrà incolpare nessuno, perché se non i banditi, no? Che hanno provocato il motivo di questa sparatoria.
Giallo e Nero, un programma di Daniele Biacchessi. Infoline dbiacchessi@radio24.it.